Modem.
We do not seek to separate, but to revitalize an old friendship.
Non cerchiamo una rottura, ma vogliamo rivitalizzare una vecchia amicizia e rinnovare la più grande civiltà della storia umana. Ciò che vogliamo è un'alleanza rinvigorita, che riconosca che ciò che ha afflitto le nostre società non è solo una serie di cattive politiche, ma un malessere di disperazione e compiacenza. L'alleanza che vogliamo non è paralizzata nell'azione dalla paura, paura del cambiamento climatico, paura della guerra, paura della tecnologia. Al contrario, vogliamo un'alleanza che corra audacemente verso il futuro.
We want an alliance that boldly races into the future.
Wir wollen eine neue transatlantische Partnerschaft begründen. Lassen Sie mich mit der unbequemen Wahrheit einfach beginnen.
Vogliamo stabilire un nuovo partenariato transatlantico. Permettetemi di iniziare con una scomoda verità. Una profonda divisione si è aperta tra l'Europa e gli Stati Uniti. Il vicepresidente J.D. Vance lo ha detto qui a Monaco un anno fa e aveva ragione.
Er hatte in der Beschreibung recht. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den
La guerra culturale del movimento MAGA negli Stati Uniti non è la nostra. La libertà di parola da noi finisce quando il discorso si scaglia contro la dignità umana e le leggi fondamentali. E non crediamo nei dazi e nel protezionismo, ma nel libero scambio e teniamo fede agli accordi.
Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus, sondern an freien Handel.
Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi con Agata Galfetti in regia, Roberto Rossinelli a garantire la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Raramente c'erano state così tante attese e aspettative attorno alla conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il nodo da sciogliere della 62esima edizione del summit che mette a confronto in Germania i maggiori esperti e protagonisti delle politiche di sicurezza, di difesa e di strategia politica di tutto il mondo era quello dello stato di salute dell'alleanza fra le due sponde dell'Atlantico. La realtà è che la conferenza si è chiusa lasciando dietro di sé forse più interrogativi che certezze. Il discorso del segretario di Stato americano Marco Rubio, lo avete sentito insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, è stato sicuramente più conciliante rispetto a quanto aveva detto un anno fa il vicepresidente J.D. Vance. Ma quanto è davvero sincera la mano tesa da Rubio? E gli europei quanto sono disposti oppure costretti a fidarsi degli Stati Uniti? E la Svizzera in questo contesto come deve posizionarsi? Ne parliamo con due ospiti oggi in diretta a Modem, con noi Bettina Müller, responsabile della redazione esteri della radio, appena rientrata da Monaco. Buongiorno Bettina.
Buongiorno Amanda, buongiorno chi ci sta ascoltando.
E con noi collegato telefonicamente Mario Del Pero, professore di storia internazionale e di storia della politica estera statunitense a Sciences Po Parigi. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Dunque Bettina, inizio con te per tirare una sorta di bilancio di questa conferenza. Proprio a livello di contenuti, sotto la lente c'era appunto la tenuta di questa alleanza fra le due sponde dell'Atlantico. Dicevo che proprio un anno fa, sempre a Monaco, il vicepresidente americano J.D. Vance aveva tenuto un discorso molto duro contro l'Unione Europea, accusandola tra le altre cose di avere un approccio troppo permissivo verso l'immigrazione o di voler reprimere la libertà di parola. E se un anno fa l'Europa era rimasta per un certo verso scioccata da questo discorso, da allora ne sono successe di cose in un anno. Pensiamo solo al rapimento o prelievo del presidente venezuelano Maduro per processarlo negli Stati Uniti, o alla recente crisi sulla Groenlandia con Donald Trump che era arrivato a ipotizzare addirittura l'uso della forza per annetterla. Ecco, ma allora i leader europei a Monaco si può dire che hanno tirato le somme rispetto a quanto successo in questo primo anno della seconda presidenza Trump, cioè dall'ultima anche conferenza di Monaco, e se sì, in che modo?
Ma è chiaro che all'inizio c'è stata una standing ovation dopo il discorso di Rubio, che è stato accolto con sollievo. Questo è stato detto in un primo momento. Ci si è resi conto però che il tono è cambiato, ma la sostanza è rimasta la stessa, perché infatti ci sono due parti del discorso di Rubio: una rassicurante, siete i nostri più vecchi e più cari amici, abbiamo un destino comune, eccetera, e poi c'era una seconda parte però altrettanto esplicita, di tipo messianico, di tipo suprematista, del tipo fondiamo una nuova alleanza occidentale che si imporrà, che imporrà i propri interessi nel mondo. Le ferite sono lì e anche il pericolo, lo hanno detto molti leader europei, prima di tutti Mette Frederiksen, la prima ministra della Danimarca, che ha detto il problema è ancora lì, il mondo è cambiato e non tornerà più come quello di prima, fatto eco un po' a quello che aveva detto il primo ministro canadese Mark Carney a Davos. Il mondo è cambiato irrimediabilmente, dobbiamo cambiare strategia anche noi, è inutile tirare il fiato, chiudere gli occhi fino alle elezioni di metà mandato e sperare che cambino gli equilibri. Bisogna cambiare, c'è un immenso punto di domanda su quel che potrà succedere.
Dall'altra, appunto, abbiamo sentito il discorso di Marco Rubio, un discorso appunto per certi versi interpretato come conciliante, toni diversi rispetto a quelli utilizzati da J.D. Vance, ma ogni tanto c'è questo modo di dire che c'est le ton qui fait la musique, ma forse in questo caso bisogna andare a vedere piuttosto ai contenuti. E quella che è stata interpretata come una mano tesa verso l'Europa da alcuni, professor Del Pero, lo è davvero?
Lo è, se decliniamo l'atlantismo o ancor più l'occidentalismo, secondo la chiave con cui lo declina questa amministrazione, l'ha declinato Rubio nel suo intervento. Rubio ha detto una cosa che ha suscitato applausi, ha detto c'è una naturale unità tra le due sponde dell'Atlantico, siamo parte di uno stesso mondo, o meglio, nella categoria più invocata, ed è una categoria molto problematica, facciamo parte della stessa civiltà, una civiltà occidentale, una civiltà in virtù del quale, cito Rubio, l'America è una figlia naturale dell'Europa. Tutto corretto, se non che diciamo questo lessico di civiltà e questo discorso di civiltà fonda su comuni denominatori che non sono la democrazia, quasi mai menzionata, che non sono i diritti umani, non menzionati, che non sono le regole del diritto internazionale per come queste sono state costruite e definite negli ultimi decenni, è una unità di civiltà in cui i fattori fondamentali sono una storia da celebrare acriticamente, al punto da rivalutare anche l'esperienza imperiale occidentale, sono la religione, perché la cristianità è stata invocata a più riprese, e in una certa misura Rubio, in modo più soft e civile rispetto a Vance un anno fa o rispetto ad alcuni interventi di Trump o rispetto alla dottrina di sicurezza nazionale, a National Security Strategy del novembre scorso, Rubio dice sostanzialmente le stesse cose, e nel farlo prova a traslare, a trasportare sullo spazio atlantico quella logica suprematista e nazionalista che caratterizza il messaggio trumpiano e il mondo MAGA. Se sul piano interno è un nazionalismo molto razziale, quello di MAGA, sul piano atlantico è un suprematismo occidentalista. Ci sono, io da storico alcuni passaggi del discorso di Rubio li ho letti con grande attenzione, mi hanno fatto fare un balzo sulla sedia, perché poi dice che dopo il 45 la decolonizzazione riduce il peso e l'influenza del mondo occidentale, ed è una visione molto nostalgica, come sul piano interno anche questo è un discorso molto nostalgico, una elegia passatista di un imperialismo occidentale che non c'è più e che forse deve essere ripristinato. Ecco, questa declinazione qui è per l'Europa immensamente problematica, anche per le nostre società pluraliste, laiche, multireligiose, perché se si parla continuamente di cristianità, cosa si dice a chi non è cristiano, a chi abbraccia un'altra fede religiosa, a chi è agnostico, a chi è ateo? È un discorso molto problematico per tutte queste ragioni.
Ecco, proprio su questo, Bettina, sui valori, qua per esempio Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, ha tenuto a precisare che l'Europa non si ritrova, non si rivede in quelli che sono, diciamo, quella che è l'ideologia MAGA.
Sì, l'ha detto assolutamente, ha fatto riferimento soprattutto all'idea di libertà di espressione, ma non solo lui, anche tanti altri leader, ad esempio Keir Starmer ha detto noi siamo fieri del fatto che ci sono persone che non ci assomigliano fisicamente ma con cui possiamo condividere tutto e vivere assieme in pace, insomma. Quindi sì, ma al di là del discorso dei valori, che anche alcuni alcuni presenti alla conferenza di Monaco dell'amministrazione Trump, il numero due del Dipartimento della Guerra, ha detto: ma noi ce ne infischiamo dei valori, imponiamo i nostri interessi comuni. Quindi dicevo, al di là dei valori è rimasta comunque l'idea che gli Stati Uniti come partner sono completamente inaffidabili e che quello che è successo, ad esempio, sulle rivendicazioni sulla Groenlandia può risuccedere. C'è la metafora della moglie picchiata, che è stata ritirata molte volte, moglie picchiata che sa che anche se il marito torna e dice vabbè adesso andiamo di nuovo d'accordo, la cosa può risuccedere, e quindi parte una fase di transizione in cui si dice: in questo momento non mi posso permettere di andarmene, ma mi sto preparando a un mondo in cui non potrò più fare affidamento su di te.
E in effetti nei vari discorsi tu, Bettina, hai citato Keir Starmer, ma anche Emmanuel Macron ha chiesto, ha auspicato un'Europa più forte, che ritrovi la sua fierezza. Dicevo, nei vari discorsi dei leader europei si è percepita questa volontà di, potremmo dire, make Europe great again, cioè di tornare a serrare i ranghi e ad essere forti. E sono discorsi seguiti con interesse anche in Svizzera. Ricordo che a Monaco erano presenti ben 3 consiglieri federali. Ma considerato allora che la Svizzera si trova in mezzo all'Europa e che i suoi alleati naturali, sia per ragioni storiche sia per ragioni meramente geografiche, sono proprio i paesi europei, quella di oggi è un'Europa a cui la Svizzera può affidarsi anche in termini di collaborazione nei settori della sicurezza e della difesa? Noi abbiamo girato la domanda a Georg Häsler, che è giornalista della NZZ, esperto di sicurezza, colonnello dell'esercito e autore di Alpen Allianz statt Sonderfall. Sentiamolo.
Ich glaube, wir müssen einen Schritt zurücknehmen. Wir müssen verstehen, dass Europa insgesamt.
Dobbiamo fare un passo indietro e prendere atto che l'Europa nel suo complesso si è appena spostata alla periferia di questo mondo multipolare. Se si guarda la mappa con il Pacifico al centro, l'Europa si trova in alto a destra, ai margini, e la Svizzera si trova al centro di questa Europa periferica che sta cercando un nuovo posto nel mondo. Ma se da un lato si considera la Svizzera come un centro nevralgico in Europa, dall'altro è anche una potenza di libero scambio. Dobbiamo quindi riflettere molto attentamente su quale debba essere la nostra posizione. Io credo che non possiamo sottrarci all'Europa e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, sia sul piano politico, sia soprattutto su quello della sicurezza, dimostrandoci capaci di proteggere le nostre infrastrutture critiche. D'altra parte, però, dobbiamo anche fare in modo di mantenere il nostro posto nel mondo come potenza del libero scambio, per continuare a praticarlo con i paesi che ci sono amici.
Ecco, ma a proposito di questo, ci troviamo, lei lo sottolinea anche nel suo libro Alpenallianz statt Sonderfall, in un'epoca caratterizzata da una crescente Machtpolitik, dalla cosiddetta legge del più forte, del più potente, con un ritorno dell'uso della forza come strumento politico. Ma se gli Stati Uniti di Donald Trump, un altro naturale alleato, se vogliamo così, della Svizzera, sono tra i primi ormai a sposare questa visione del mondo, è davvero su di loro che dobbiamo fare affidamento, soprattutto se si tratta di difendere valori come la democrazia liberale o quelli dell'illuminismo?
Ich glaube, es ist extrem zentral, dass wir als Schweiz verstehen, dass wir gerade als Land, das 1848.
Noi svizzeri, proprio in quanto paese che nel 1848 è stata la prima vera democrazia liberale in Europa, abbiamo il dovere di tutelare questi valori. Gli Stati Uniti sotto Donald Trump in questo momento sono un caso eccezionale, ma come assoluto l'America rimane forte e Trump non può distruggerla. Quindi la Svizzera, in quanto democrazia liberale, deve restare fedele all'alleanza transatlantica, non in qualità di membro, non siamo chiaramente membri della NATO, ma nel sostenere le forze che continuano a impegnarsi per questo progetto. Possiamo avere un problema con Donald Trump, ma non dobbiamo considerare gli Stati Uniti un avversario, come la Russia o come la Cina. In questo momento è in gioco la democrazia liberale, che è minacciata soprattutto dalla Russia e dalla pressione che esercita sull'Europa. È vero che Donald Trump contribuisce ad aumentare questa pressione russa, ma dobbiamo stare molto attenti a non concentrarci troppo sul presidente americano solo perché è molto rumoroso, dimenticando che la vera minaccia proviene proprio dalla Russia.
Professor Del Pero, torniamo in diretta. Abbiamo sentito il giornalista Georg Häsler dire che gli Stati Uniti non sono Donald Trump, la vera minaccia è la Russia. Ma è davvero così? Oppure, per citare indirettamente il principe saudita Faisal a Monaco, è finito il tempo dell'ipocrisia e Trump semplicemente dice oggi apertamente cosa gli Stati Uniti vogliono e hanno in fondo sempre voluto?
No, non credo che gli Stati Uniti mantengano una posizione univoca nel tempo. Le diverse amministrazioni declinano in maniera diversa l'interesse nazionale e promuovono una politica estera conseguente. Prendiamo un dossier così importante per le sorti del mondo, in qualsiasi modo lo osserviamo, il dossier ambientale. Beh, tra le amministrazioni Obama e Biden da un lato e le due amministrazioni di Trump, prima ancora quella di George Bush che portò gli Stati Uniti fuori dagli accordi di Kyoto, ovvero non firmò gli accordi di Kyoto, c'è una differenza radicale. Allora non è vero che la politica estera degli Stati Uniti è sempre orientata dai medesimi obiettivi, cambia la retorica o la trasparenza, l'onestà con cui questi obiettivi vengono definiti. Dopodiché questa vicenda, ciò a cui stiamo assistendo ci dice una cosa importante che Macron ha sottolineato, cioè l'Europa non può rimanere in balia degli umori elettorali statunitensi o di dinamiche politico-elettorali, una certa misura culturali sulle quali non ha nessuna modo di intervenire. E allora la vicenda odierna mostra la necessità per questa Europa di maturare una qualche autonomia strategica, una qualche indipendenza, di potersi sottrarre alla variabile incontrollata e mutevole degli umori degli elettori statunitensi. È una sfida immensa, è difficile essere ottimisti in questo momento, anche alla luce delle difficoltà politiche dei due attori che muovono storicamente il processo di costruzione europea, che ne costituiscono il motore fondamentale, la Germania e la Francia. Dopodiché le sfide verranno immediatamente testate. Oggi si parla di una europeizzazione del deterrente nucleare francese. Francia è l'unico paese Unione Europea che ha un suo significativo arsenale nucleare. La Francia questo arsenale nucleare l'ha custodito gelosamente come una prerogativa tutta nazionale. A me è capitato di sentire non molto tempo fa un presidente francese molto europeista rifiutarsi risolutamente anche solo di considerare l'ipotesi di socializzare in Europa la force de frappe, il nucleare francese, e lì è un primo test di quanto questa Europa sia davvero consapevole che azioni radicali, coraggiose, innovative devono essere intraprese per raggiungere un qualche livello di autonomia, in primis strategica, di cui l'Europa ancora non dispone.
Ecco, allora Bettina, proprio su questa necessità quasi di passare dalle parole ai fatti in Europa, al di là dei discorsi del siamo forti, dobbiamo ritrovare noi stessi, eccetera, eccetera, l'Europa, effettivamente, questa Europa che si è vista anche alla conferenza di Monaco, è davvero in grado di passare dalle parole ai fatti?
Certo che ci sono dei problemi proprio strutturali, come funziona l'Unione Europea, il fatto che la politica di difesa, la politica estera appartengono agli stati sovrani e quindi non si può prendere una decisione rapidamente su temi molto importanti. Questi sono dei problemi che si sono cercati di superare cercando altre coalizioni, la coalizione dei volonterosi, vediamo un po' come andrà avanti, inglobando anche il Regno Unito e il Canada. È una fase in cui si cercano nuove alleanze fra potenze medie, come aveva detto Mark Carney a Davos. In dubbio però è il riarmo europeo, specialmente se guardiamo alla Germania, ha fatto un grandissimo balzo in avanti e continueranno a farlo, quindi il riarmo europeo è una cosa molto concreta, gli investimenti sono aumentati tantissimo, bisognerà vedere come si riorganizzerà tutto ciò, e però anche mi sembra di aver notato una nuova combattività anche nelle parole, che alla fine è importante, perché si è cercato di contrastare il discorso comune sia all'amministrazione Trump che alla Russia di Putin di un'Europa decadente, ormai a rischio di cancellazione. Beh, lì c'è stato un controdiscorso, dire non è che non siamo così deboli, abbiamo i nostri problemi, però abbiamo tantissime carte da giocare.
Professor Del Pero, a proposito di Europa forte, Rubio stesso ha detto che anche gli Stati Uniti vogliono un'Europa forte, ma poi nella pratica la percezione invece è un'altra, cioè che gli alleati europei siano sollecitati da Washington a investire, a rischiare, ad assumersi delle responsabilità, ma poi senza che questo si traduca in un reale potere decisionale.
Allora sì, e poi non credo che l'amministrazione Trump voglia davvero un'Europa forte intesa come Unione Europea, come questa Unione Europea. Questa Unione Europea fa politiche e ha una natura che sono antitetiche a quella di MAGA, di Trump. Fa politico, cerca di fare politiche di regolamentazione, di normazione, attività economiche, ad esempio le piattaforme dei giganti digitali statunitensi che vanno contro interessi degli Stati Uniti per come questi interessi sono definiti da Trump, che vanno contro grandi gruppi economici oggi schierati apertamente con questa amministrazione. L'Unione Europea rappresenta un modello di integrazione sovranazionale e di ideologia cosmopolita che di nuovo è l'antica tesi del ruvido nazionalismo razziale di Trump. L'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea continuano ad avere rapporti commerciali intensi e flussi di investimenti intensi con la Cina, laddove gli Stati Uniti chiedono da tempo, anche Biden questo, all'Europa di partecipare in modo più incisivo al disaccoppiamento delle economie occidentali da quelle cinesi. Quindi questa Europa forte gli Stati Uniti non la vogliono. Io credo che gli Stati Uniti, questi Stati Uniti, questa amministrazione vogliono avere governi come quelli che andrà immediatamente a visitare poi Rubio dopo Monaco, in Ungheria e in Slovacchia, governi ideologicamente affini, i governi magari con cui fare politiche di relazioni bilaterali che aumentano di molto la capacità di condizionamento degli Stati Uniti, perché l'Unione Europea ha mille difetti, intendiamoci, però è chiaro che sul dossier commerciale ha una capacità di negoziare quasi alla pari con gli Stati Uniti che i singoli membri non avrebbero. Quindi credo che l'Unione Europea forte, gli Stati Uniti non la vogliono, vogliono un'Europa più frammentata con governi ideologicamente affini con cui dialogare, magari ai quali magari concedere, fare anche delle concessioni pesanti e significative.
Ecco, a questo punto tornerei ad aprire una finestra sulla Svizzera. Lo ricordo, Svizzera che a Monaco era presente ed è un fatto inedito con ben tre consiglieri federali, il ministro degli esteri Ignazio Cassis, quello di giustizia e polizia Beat Jans e quello della difesa Martin Pfister. Una presenza che dimostra forse una maggior consapevolezza da parte delle autorità elvetiche delle minacce legate all'attuale contesto mondiale. Abbiamo chiesto in merito sempre a Georg Hessler, che lo ricordo, giornalista della NZZ, esperto di sicurezza e che imputa anche nel suo libro e in vari scritti al Consiglio federale e al Parlamento una sorta di negazione geopolitica della realtà.
Wir sind sehr langsam im Anerkennen dieser Bedrohung, die uns mit bedroht eigentlich.
Credo che siamo molto lenti nel riconoscere questa minaccia che ci riguarda tutti. In realtà, se l'Europa è minacciata, lo è anche la Svizzera, perché si trova proprio nel cuore dell'Europa. Credo che la presenza di tre consiglieri federali a Monaco sia un buon segno. Finora, in pratica, ci andava solo il ministro della difesa e a volte nemmeno lui. È anche un buon segno che il Consiglio federale affermi ora che occorre intervenire per aumentare la capacità di difesa della Svizzera. Se ciò debba avvenire tramite un aumento dell'IVA è un'altra questione. Dunque, qualcosa si sta muovendo, anche se ancora troppo lentamente. Stiamo perdendo ancora troppo tempo dibattendo sull'IVA, mentre ora bisognerebbe acquistare nuovi armamenti. Però sì, il fatto che tre consiglieri federali fossero a Monaco è un buon segno.
Siamo lenti nella presa di coscienza, siamo lenti nel processo decisionale, ma poi emerge che perdiamo anche del tempo e che ci sono degli ostacoli negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni si è saputo che ci sono gravi problemi legati a costi, ritardi e carenze di personale che stanno compromettendo la realizzazione di importanti progetti di approvvigionamento dell'esercito svizzero. Ma allora questo che cosa significa? Che la Svizzera da sola non può farcela per delle sue mancanze o per la mancanza di fondi a garantire la propria difesa, che deve affidarsi a delle alleanze, a delle collaborazioni? Sappiamo che non è un tema che piace a una certa parte della politica svizzera, questa idea di allearsi.
Lei ha sollevato diversi problemi. Uno Stato sovrano deve essere in grado di garantire un certo livello di difesa, ma oggi le distanze di intervento delle armi sono così grandi che un singolo paese non è in grado di difendersi. Nemmeno Israele può difendersi da solo dai missili iraniani. In sua difesa vengono sempre coinvolti anche gli americani e i paesi arabi confinanti. Credo che sia una discussione che dobbiamo affrontare. E l'altro argomento che ha sollevato riguarda i progetti. Il Dipartimento della Difesa gestisce i progetti più grandi di tutti i dipartimenti e con risorse finanziarie limitate, per cui in realtà rimane bloccato. Questi progetti però non possono essere ignorati perché si va a minare anche la fiducia nel Dipartimento, che ora ha bisogno di mezzi necessari per riportare l'esercito ad uno stato di difesa adeguato. È il compito più importante di Martin Pfister.
Lei ha sottolineato l'aspetto finanziario e allora proprio a Monaco il consigliere federale Martin Pfister ha detto che si è trovato a dover spiegare alla conferenza, ai partner, agli alleati, il perché la Svizzera spenda somme tutto sommato modeste rispetto ai paesi NATO per la difesa in una situazione geopolitica incerta come quella attuale. Quindi è questo che la Svizzera può offrire ai propri alleati, un maggior investimento in termini finanziari?
Erstens einmal ist es wirklich tatsächlich auffallend, dass die Schweiz als reichstes Land oder als eines der reichsten Länder in Europa.
Innanzitutto credo sia sorprendente che la Svizzera, uno dei paesi più ricchi, spenda relativamente così poco per la difesa, solo l'1% del PIL. È un atteggiamento un po' opportunistico nei confronti della politica di sicurezza europea. Finora la Svizzera era stata un'alleata degli americani, ora è un'alleata degli europei. Lo so che il paragone è molto delicato, ma la tragedia di Tramontana ha dimostrato che la Svizzera non era in grado di assistere da sola alle vittime dell'incendio. È servito l'aiuto di altri paesi europei. E proprio in altri paesi europei, in particolare in Italia, è emerso che la Svizzera non è così perfetta come si presenta. Credo che la Svizzera abbia bisogno di più modestia, di più impegno e che debba davvero imparare a contribuire alla sicurezza dell'Europa in quanto paese ricco. Trattandosi della sicurezza in Europa, se la Svizzera dovesse costituire una falla nella sicurezza, subirebbe ancora più pressioni dagli altri paesi europei.
Die Schweiz, wenn sie zu einer Sicherheitslücke wird in Europa, weiterhin unter Druck kommen, noch mehr unter Druck kommen könnte von den anderen europäischen Ländern.
Quindi una Svizzera che deve trovare il suo posto in Europa, un'Europa che deve trovare il suo posto e la sua forza a livello mondiale. Prima di concludere, Bettina Müller, lo ricordo, responsabile della redazione esteri alla radio, appena rientrata da Monaco. Torniamo all'attualità stretta. Un'ultima questione. Domani si terranno a Ginevra colloqui di pace per l'Ucraina, presenti oltre all'Ucraina e alla Russia gli americani, non ci sarà l'Europa. Ecco, un primo banco di prova che dimostra che l'Europa ancora non c'è.
Beh, certo, questo è stato ribadito molte volte, c'è stata richiesta esplicita da molti leader europei di sedere al tavolo, anche perché hanno sottolineato adesso siamo noi a finanziare l'Ucraina, a sostenerla finanziariamente, gli Stati Uniti non danno più soldi e quindi è inaccettabile il fatto di non poter partecipare dei colloqui che riguardano il futuro della sicurezza in Europa.
Un discorso quasi tra sordi, Mario Del Pero, anche considerato che nel discorso di Rubio c'è stata anche una forte critica alle istituzioni internazionali, all'ONU, incapace a suo dire di risolvere i vari conflitti nel mondo. Quindi per gli Stati Uniti alla fine gli unici a poter risolvere i problemi sono e restano sempre loro.
Loro dialogando con gli altri attori dell'ordine globale che gli Stati Uniti ritengono meritevoli di interlocuzione, e questi attori sono definiti sulle basi delle loro capacità di potenza. è uno schema, adesso se vogliamo essere molto secchi, è uno schema per certi aspetti neoimperiale. In fondo l'imperialismo è stato storicamente un modello di governance delle relazioni internazionali, molto gerarchico, incline a usare la violenza e tutto questo, e sono schemi neoimperiali quelli che questa amministrazione utilizza, e quindi si dialoga con un attore, la Russia, di cui si riconosce un quasi privilegio imperiale nella sua sfera di influenza.
E torniamo quindi a dimostrare che l'Europa ancora non è considerata una potenza dagli Stati Uniti. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto. Modem torna domani.